i nostri amici pagani che abbiamo qui e che in qualche modo coinvolge tutti quanti, quindi gente mi auguro che siate in ascolto in molti. La lettera anonima di questi infami banditi è questa: cari conduttori di Radio Gamma 5 e soprattutto al caro Franco Carraro, questa nostra è una lista delle condizioni perché noi cessiamo la nostra opera eversivamente purificatrice. E non si sa perché vogliono fare gli eversori purificatori, questo non si sa, però hanno deciso così e lo continuano a fare. Allora noi continuiamo su questa strada. Queste sono le nostre quattro condizioni qui sotto elencate. Uno, l'abolizione, primo, l'abolizione dai palinsesti del programma Magia, Stregoneria e Paganesimo, condotto dal pagano Claudio Simeoni. Probabilmente, come tutti i fascistelli, sono sempre legati agli schemi, alla cultura pseudo-cattolica, eccetera. Quella lì, quella peggiore, quella proprio di quelli che non possono mai andare a donne, che naturalmente come unica consolazione hanno la masturbazione, ovviamente. Quindi abolizione dei palinsesti del programma Magia, Stregoneria e Paganesimo condotto dal pagano Claudio Simeoni. 2. Abolizione dei palinsesti del programma condotto dal vetero comunista Bruno Bolgan. Questo non si è capito perché, va bene, se gli dà fastidio con questo. 3. Inno nazionale italiano o in alternativa coro del Nabucco all'inizio delle trasmissioni radiofoniche in diretta. 4. Collocamento nel palinsesto di un programma che tratti di storia contemporanea, con particolare riguardo alla storia del fascismo, alla luce della lezione degli storici Renzo De Felice e di Giordano Bruno Guerri, di cui si dovranno leggere in diretta brani diretti da interpretazioni del fascismo. Dunque, Burr 1993, edizione Rizzoli, e Fascisti gli italiani di Mussolini, il regime degli italiani Mondadori 1995. Quinto, da notare che qua all'inizio che ha parlato 4 punti e 65. Cambiare il nome della radio in RSI, Radio Sociale Italiana. Vogliamo poi annunciare una nuova iniziativa dei NAC, Nucleo Anticarraro. Inizieremo a timbrare banconote del taglio di lire 5.000 e 10.000 con il timbro della nostra associazione e ne approfittiamo per mandarvi un esemplare da 1.000 lire pro terremotati e pro terremotati. Certi che questa banconota serva come aiuto agli sfollati e non ai vostri soliti loschi traffici. Se tu sei in grado di dircene uno solo di traffico, noi siamo qui, uno solo,
Ma sei
uno
imbecille,
solo.
ma te stai
Allora,
sentendo tutta gente?
porgiamo distinti saluti. Gegia, Bea Mona, te saudemo. Questo dedicati. Ecco, allora, caro fascistello stupido infame, se vuoi siamo qui, se hai il coraggio, la benché minima fantasia della tua storia, del tuo pensiero, di qualsiasi tua cosa, siamo qui in qualsiasi momento, anche in questo momento qua. Vuoi telefonarci? Siamo qui, siamo pronti a qualsiasi discorso, a qualsiasi discussione. Vuoi uno spazio per presentare le tue idee? Non c'è nessun tipo di problema. Questa è una radio
Qualcuno
pronta,
c'è,
eh?
qualcuno c'è. Ha
No, no, questa è una radio pronta
bisogno di
a
telefonare.
dare spazio a tutti quelli che hanno delle idee. Se voi, poveri fascistelli, stupidi, idioti e infami, venite fuori dalla vostra vigliaccheria e cominciate a diventare degli uomini normali, siamo qui a disposizione per voi in qualsiasi momento. Potete venire, potete presentare le vostre idee, potete fare tutto quello che volete. Per tutto il resto è gran difficile che riusciate a farci cambiare opinione dalle cose che stiamo facendo, perché continuiamo a farle come le abbiamo sempre fatte, con la possibilità di dare spazio a chiunque ha delle cose da dire. E questo credo di aver finito, ripropongo la registrazione finale, che è la voce di questo signore. Notatelo, gente, notate bene il tono della voce e poi sentite un attimo, eccolo qua.
Lettera delle nostre condizioni, te che lette?
Le lettere anonime
La lettera,
la lettera vostra degli altri fascisti, letta, nessun problema.
Letta?
Sì.
Te che letta sì o no, quando?
Avevo letta ieri cosa di qua.
Ah, bene, ma in diretta no, vero?
Alleserò anche in diretta.
Ah, beh, insomma, va che banconota da miei franchi?
A banconota miei franchi, con i vostri timbri, ho letto tutto.
Se fai i terremotati, mi
Sì.
raccomando.
Sì, va
Boh,
bene.
ti saluto.
Auguri.
Ciao,
Ciao, caro.
ciao, ciao.
Ecco, avete sentito il pensiero dell'idiota fascista vigliacco che non ha il coraggio di venire fuori, che continua a fare lettere anonime e che sono venuti qua a fare quella cosa che avete sentito. Tutto là. Se qualcuno vuole risentirla, eccetera, siamo qui a disposizione. Non c'è nessun problema. Un saluto a tutti quanti. Spero che il messaggio sia passato. Lo ripeteremo domani. Ciao a tutti.
Dopo leggerò la lettera anonima.
No, no, no. Fermi tutti. Finio qua. Ah, scusate, scusate. È finita. Basta.
Thank you. Radio Gamma 5 che trasmette su 94 FM da Cadoneghe via Belzoni 9, telefono 049 700 700, va in onda come ogni giovedì la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, programma di Claudio Simeoni con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Le idee espresse sono state ampiamente illustrate nei seguenti libri che vengono stampati in proprio e forniti a richiesta: il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la teoria della filosofia aperta, il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e le tracce scritte appositamente per questa trasmissione. Radio Gamma 5 non è responsabile delle affermazioni fatte in questa trasmissione, in quanto queste sono un prodotto dell'analisi filosofica del curatore con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni dai microfoni di Radio Gamma. Come ogni giovedì va in onda trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.
Radio Gamma 5, non dimenticarti il numero.
Radio Gamma 5 mi dicono, Radio Gamma 5 che è importante il numero, va bene. Ciao a tutti, per quanto riguarda la lettera appena letta, beh, è una stronzata fatta da persone senza testa, insomma, quindi le zanzare ci sono sempre, comunque non danno fastidio, cosa volete mai. Benissimo, la trasmissione di oggi verterà sempre sul XVII secolo. Del XVII secolo, l'altra volta abbiamo parlato della riorganizzazione del clero, in funzione di riprendere il controllo degli esseri umani, mentre questi se ne stanno andando un po' da tutte le parti. Riprendere in mano il controllo degli esseri umani, abbiamo visto Paolo V che riorganizza il clero, riorganizza il controllo. Però nello stesso tempo ci sono tutte le tensioni, ci sono tutti i movimenti di pensiero, c'è tutta la percezione del mondo che si riversa sugli esseri umani. E alcuni di questi esseri umani trasformano le tensioni che arrivano dal basso, che arrivano dai sistemi sociali, le trasformano in concetti e le trasferiscono nel comando sociale. Per la prima volta nella storia il comando sociale non è più espressione del Dio che governa, del Dio che ordina o della Chiesa come elemento di coordinamento fra Dio e gli uomini, ma comincia a diventare espressione degli uomini, cioè gli uomini cominciano a pensare di avere dei diritti, di avere delle ragioni e di avere la necessità di controllare il proprio comando sociale. Ebbene, i filosofi del XVII secolo portano a questo. Sono filosofi pedanti, sono filosofi rompiscatole. Se qualcuno legge questa filosofia, è una filosofia colta, fra virgolette. Colta nel senso che si rivolge più all'organizzazione dello Stato, all'organizzazione dei concetti. Non troviamo il fuoco di Giordano Bruno o la necessità di un Galileo di conoscere il mondo, oppure, non so, la necessità di Paracelso di trasformare la medicina in qualcosa di utile per gli esseri umani. Troviamo una filosofia che si rivolge a gestire il potere, a gestire lo Stato, che però ha l'effetto di staccare la gestione dello Stato dall'emanazione di Dio. Cioè, lo Stato non è emanazione di Dio, ma è emanazione degli uomini. Bene, parleremo proprio di questa filosofia e di questi concetti e di questi filosofi del XVII secolo, ne ho tirati fuori alcuni, la cui caratteristica fondamentale non è quella semplicemente di pensare, ma è quella di essere anche all'interno del comando sociale, all'interno dello Stato, e attraverso il loro pensiero fare le leggi. Un conto è fare una legge che c'entra il fenomeno, l'uomo è malvagio, dunque io lo metto in prigione. È un conto è fare una legge che dice, ma c'è qualcosa che condiziona l'uomo affinché sia malvagio? Se c'è qualcosa che condiziona l'uomo affinché è malvagio, modifico ciò che condiziona l'uomo, dopodiché posso condannare il malvagio. Sono due concetti diversi che arrivano a scontrarsi. Bene, fra questi filosofi il primo che prendiamo è Tommaso Campanella. Bene, ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e che lavoro con l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, che ha un indirizzo postale che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Ricordo ancora che dopo questa trasmissione, fra le 19 e le 20, cioè fra le 7 e le 8, ci sarà un'altra trasmissione pagana in cui leggerò il libro dell'Anticristo. Bene, ricordo sempre che questa trasmissione, come quelle appena fatte, fanno parte del ciclo della trasformazione del sistema sociale, cioè il sistema sociale che da oggetto posseduto dal Dio diventa cosciente del proprio esistere e va dall'Ottocento fino al 1789. Il 1789 si chiude il ciclo dell'orrore, si apre un altro ciclo. Il ciclo che si apre dal 1789 si è concluso nel 1982, così per la cronaca, e nel 1982 se ne apre un altro. Per cui il ciclo che parliamo è il ciclo dell'uscita dall'orrore. E questa è una delle ultime trasmissioni di questo ciclo. Dunque, Tommaso Campanella, affrontare e riformare l'esistente. L'esistente è orrore da mutare. Questo in sintesi è l'imperativo cui Tommaso Campanella obbedisce. La realtà che egli conosce è orribile, eppure anche l'uscita da quella realtà egli dipinge ipotizzando un altro orrore, che però ha il vantaggio di ipotizzare un nuovo divenire umano. Campanella è uno dei maggiori rappresentanti della filosofia naturale, uno di quei personaggi che percepisce il circostante come cosciente ed operante, come vivo, ma nello stesso tempo il suo condizionamento educazionale gli impone la strutturazione del circostante stesso. La vita non è libera di esprimersi, ma deve essere disciplinata, organizzata. In compenso, egli percepisce il valore magico e occulto dell'esistente, la sua capacità di interagire sul divenire umano, a differenza di Galilei, che intende scoprirne le leggi attraverso quelle scoperte determinare il divenire umano. Campanella è pervaso da uno spirito messianico, da una grande forza riformatrice, che attraverso la magia agisce e impone alle cose un corso e un diverso divenire. Inoltre Campanella supera i concetti telesiani, per cui la conoscenza non è pure semplice passività, ma partecipazione attiva del soggetto. La religione per Campanella è impulso della creatura per giungere al creatore. In questo intuisce i principi pagani, ma li mescola coi principi cristiani. C'è un ricorso continuo storico che, anziché negare il Dio creatore e riconoscere come il presente attraverso le proprie determinazioni formi la coscienza universale, si preferisce affermare che il divenire del presente giunge al Dio creatore. Tutto l'essere è permeato della primalità, che ne costituiscono gli aspetti necessari e inscindibili, sia perché ne garantiscono la conoscenza dei fini, sia perché rendono possibile la loro realizzazione attraverso potenza, sapienza e amore. I problemi di Campanella sono dovuti al tentativo di conciliare l'immanentismo del naturalismo col trascendentismo cattolico. Campanella è un momento di costruzione della coscienza dell'individuo, della divinità, che è in lui e che lo circonda. La via è aperta, ma che cosa porta? Questo Campanella e nessun altro lo vuole dire. Nessuno di loro lo può dire. Campanella si fece 27 anni di carcere e per non finire sul rogo si finse pazzo. Uscito dal carcere e protetto dal Papa Umberto VIII, fuggì a Parigi quando si accorse che lo stavano per riarrestare e curò le sue opere protetto da Richelieu. E qui cominciamo a vedere come Campanella e Richelieu hanno un filo diretto e si comincia a trasformare lo Stato, a modificare il concetto Stato. Gran parte dei movimenti chiamati comunisti nel XIX e nel XX secolo, nella sostanza, si riferiscono più al cattolicesimo di sinistra di Campanella, aggiungendovi la Repubblica di Platone e l'Utopia di Tommaso Moro, che non a Karl Marx. Francesco Bacone o Francis Bacon, 1561-1626. Francesco Bacone è il caso di un nobile che tratta filosofia e che per questo motivo può cambiare anche le regole del gioco, che nulla gli viene di male per il suo pensiero, salvo essere scoperto con la solita mazzetta, la solita bustarella, che nobili e ricchi spesso non disdegnano per i propri servizi. Perché è importante Francesco Bacone? Perché è uno di quei filosofi capaci, sia per pensiero che per estrazione sociale, di cambiare le regole del gioco. Egli introduce una logica sperimentale e induttiva nell'analisi dei fatti in contrapposizione ad una logica a prioristica e deduttiva. Cosa significa questo? Significa che l'idea si forma dall'analisi dei fenomeni che formano il fatto in contrapposizione all'idea aristotelica in cui le idee si formano nella mente e i fatti confermano le idee. Secondo sia Aristotele che la filosofia cattolica, le idee sono oggetti indipendenti dall'oggettività. Al contrario, Bacone afferma che le idee sono indotte dai fatti e che solo l'analisi dei fenomeni può portare alla formazione delle idee. Sia Aristotele che i cattolici piegano i fatti alle loro idee. Secondo loro era il demonio che entrando negli esseri umani ne provoca il malessere. Rifiutavano la ricerca di cause in quanto questo avrebbe messo in dubbio l'idea dell'azione malefica del demonio che essi volevano contrabbandare per vera. I cattolici definivano la realtà per pura fantasia. Così, quando i flagellanti che si flagellavano per 33 giorni e mezzo non ottenevano la fine delle pestilenze, come la loro idea a priori imponeva, certamente gli ebrei avvelenavano i pozzi. L'idea a priori doveva essere confermata a qualunque costo. Con la formulazione baconiana, questa pacottiglia tende a sparire, anche se sarà dura a morire. Il percorso della formazione della conoscenza, descritto da Bacone, consiste nel partire dalle sensazioni e dai fatti particolari e da lì prendere la via per quelli generali e complessi. Pertanto, Bacone scopre uno dei principi fondamentali del paganesimo. Non si trionfa sulla natura se non obbedendole. In altre parole, libertà è ossequio a necessità, dove necessità sono le determinazioni espresse dal divenuto dell'essere. Attraverso la sperimentazione, l'essere umano si fa interprete della natura. Proprio con queste preposizioni Bacone sgancia l'analisi scientifica dalle idee a priori che ne condizionano lo sviluppo. Egli aggancia lo sviluppo del pensiero scientifico alla ragione, sganciandolo dalla teologia. Eppure, nel 1633, Galileo verrà processato. Quanto sarà lunga la strada per liberare gli esseri umani dall'orrore cattolico? Bacone rappresenta un momento importante, non solo per il suo pensiero, ma perché il suo pensiero è formulato da chi occupava cariche elevate all'interno del comando sociale e poteva trasferire il proprio pensiero in leggi e decreti, modificando le relazioni all'interno degli esseri umani. E questo è Bacone, e Bacone cambia il modo di pensare dell'Inghilterra. René Descartes, detto Cartesio, 1596-1650. Nascosto in Olanda per 20 anni per sottrarsi al terrore della Chiesa Cattolica, finì i suoi giorni a Stoccolma ad insegnare filosofia alla regina Cristina di Svezia. E anche qui abbiamo un filosofo che agisce ai vertici del comando sociale. Come abbiamo visto per Bacone, la filosofia sta entrando in maniera preponderante nell'esercizio del comando sociale, non più come sottoprodotto della teologia, ma come arte in sé. Descartes è essenzialmente un matematico che vuole tradurre tutto in equazioni matematiche affinché tutto sia chiaro e distinto. Tutto, per Cartesio, potrebbe essere un'illusione, anche la matematica e la geometria, come il suo stesso essere. Partendo da questo, Descartes tende a formulare il concetto di ragione nei termini moderni. La ragione è quanto possiamo descrivere, misurare, elencare e numerare. Fuori dalla descrizione, dalla numerazione, dalla misura e dall'elencazione, esiste soltanto l'illusorio. Partendo da questo assunto, Descartes formula il concetto cogito ergo sum, in altre parole, solo nel momento in cui elenco, misuro, determino e descrivo, io sono, altrimenti non sono. Descartes formula tre gruppi di idee, le idee innate, cioè quelle proprie dell'essere, le idee avventizie, cioè quelle formatesi attraverso l'esperienza, le idee fittizie, cioè le pure fantasie. Ebbene, questo matematico si arrende davanti al proprio condizionamento educazionale, si arrende davanti all'idea di Dio che, anziché collocarla fra le pure fantasie, la considera idea innata in quanto elemento di perfezione totale, della onniscienza e onnipresenza e pertanto, dice, il soggetto non può averla creata da sé. Egli afferma che Dio, in quanto essere buono e veritiero, non può ingannare il pensante. Peccato che l'idea di Dio stesso era frutto del puro terrore spacciato come necessario. Ebbene, la ragione si arrende davanti al terrore. Anziché verificare Dio, l'esistenza e le sue intenzioni, la ragione accetta di buon grado di sottomettersi. Questa non è solo una lacuna, è la logica conseguenza della struttura filosofica articolata sui concetti matematici. Quando l'idea non è rappresentazione matematica, è necessariamente Dio. In altre parole, se non è matematica, è distruzione del divenire. I limiti della ragione sono evidenti ogni volta che l'individuo, superati i limiti della ragione, incontra fenomeni diversi degli oggetti o oggetti che non vengono descritti dalla ragione. I limiti della filosofia matematica sono dati dalla follia dell'individuo che distrugge il proprio divenire nell'idea della perfezione di Dio. Se Descartes introduce nuovi metodi di analisi filosofica, dall'altra parte introduce nuovi metodi per distruggere il divenire della filosofia. In questo periodo la magia deve confrontarsi con la ragione matematica. La magia sarà sconfitta, il divino del circostante sarà annichilito dalle preposizioni matematiche, ma la distruzione della magia d'opera della scienza come prodotto della ragione sarà essenzialmente la distruzione dell'orrore della perfezione del Dio onnipotente. Di questo anche Descartes ha il suo merito. Scusate. Il prossimo filosofo è Locke, John Locke. Scusate ancora. È John Locke, 1632-1704. Siamo in presenza di un filosofo inglese che vive le vicende del suo tempo al più alto livello del comando sociale. Egli vive in particolar modo la vicenda che vede contrapposti gli Stuart cattolici contro Guglielmo d'Orange. Dal momento che quest'ultimo vince, anche se non soddisfa il suo operato, le idee di Locke portano ad avere un'influenza notevole nello sviluppo del pensiero e nella direzione che il suo pensiero imporrà alla costruzione e alla trasformazione dell'Inghilterra. Ricordiamo che mentre i paesi anglosassoni sono figli della riforma protestante, cioè i sistemi giuridici, quelli mediterranei sono figli della controriforma e dell'inquisizione. Pertanto, anche le strutture sociali, nella formazione del loro divenire, obbediscono a criteri e a momenti in trasformazione diversi. Al di là delle varie vicende, anche molto interessanti, della vita di Locke, è importante il suo pensiero. Egli sviluppa il suo pensiero partendo da Descartes e come Descartes ammette l'importanza dell'impostazione matematica che permette chiarezza espositiva. considera fondamentale l'analisi delle idee, che reputa più importante del chiedersi la forma della realtà in sé. Polemizza contro i neoplatonici e il loro innatismo di Cambridge, partendo dall'affermazione che non esistono idee innate nella mente, gli archetipi che i neoplatonici attribuiscono a Socrate. Locke afferma che l'intelletto umano, prima dell'esperienza, è una tabula rasa, anche se questo non significa che non abbia attitudini, capacità e potenzialità. Tutte le conoscenze derivano dall'esperienza e dalla capacità soggettiva di elaborarle. Esistono idee e sensazioni semplici ed elaborazioni complesse, di tali sensazioni che costruiscono idee complesse. Esistono delle qualità primarie, mentre altre sono modificazioni del soggetto. Le idee sono un prodotto legato alla nostra mente. Da qui appare evidente come esista una trasformazione soggettiva che diversifica il divenire del soggetto. Ogni soggetto è diverso da un altro per potenzialità soggettive ed è diverso per la diversità degli stimoli ricevuti. Dunque la diversità sta sia nella qualità e nella quantità degli stimoli, sia nella capacità soggettiva di elaborarli. Locke introduce il discorso di divenire soggettivo attraverso la relazione fra soggettività ed oggettività. Locke incontra la formazione del potere di essere del soggetto attraverso la formazione delle idee che, attraverso la stimolazione sensoria, egli incontra il circostante che stimola il divenire del soggetto. Questa stimolazione, di cui Locke è più o meno cosciente, tanto da ritirarsi negli ultimi 14 anni dalla vita pubblica, porta Locke a sostituire all'idea del governo come diritto divino, di cui la Chiesa Cattolica si era sempre dichiarata emanazione e attraverso questo incoronava re e imperatori, con la sovranità fondata sul consenso dei sudditi. Locke è un precursore della moderna democrazia. Egli muove dai principi di Hobbes, ma a differenza di questi, egli ritiene che i cittadini trasferiscono solo in parte delle deleghe, non l'intera delega, e ritiene che quando lo Stato supera quei limiti è diritto di ogni cittadino abbatterlo. Dunque non emanazione del Dio assoluto, ma strumento per formare il divenire degli esseri umani. Da qui corregge alcune storture dell'educazione dei giovani del suo tempo. Infine, in Locke emerge l'idea di un cristianesimo più razionale, quel cristianesimo primitivo ancora immune dalle incrostazioni dogmatiche ed esente dalle colpe della mattanza sociale di cui il cristianesimo al suo tempo è diventato responsabile. Concludendo, si può scorgere in Locke un filosofo che con tutte le sue contraddizioni cerca di ampliare la libertà del divenire umano, ne aumenta i margini di libertà, costruisce le relazioni fra l'essere umano e il suo circostante. Con Locke si apre una pagina nuova nella filosofia, una pagina che si arricchisce filosofo dopo filosofo, quel grande cammino che porterà non tanto alla tolleranza religiosa, ma al riconoscimento della necessità della fondazione di libertà nel divenire umano. Non a caso, contro il concetto di tabula rasa di Locke, si schiererà Leibniz, che tenterà in tutti i modi di ricostruire le lacerazioni all'interno del cristianesimo. E questo è Locke. Ed oggi, invece, oltre a Locke, abbiamo Leibniz, Gottfried Wilhelm von 1646-1716. Leibniz è importante perché il suo lavoro e la sua ricerca dimostrano come non solo non esistono verità assolute, ma tutte le verità dottrinali devono essere continuamente riaffermate. Se la verità è data, può essere accettata, ma se non è data, deve essere ridimostrata attraverso un nuovo tipo di ricerca. Nel XVII secolo le verità rivelate dalla fede non hanno più il valore che avevano per i filosofi nei secoli precedenti. Non solo la verità della fede perde la sua capacità di riaffermarsi generazione dopo generazione, ma perde anche la capacità di costruire gli individui in funzione di se stessa. Non siamo ancora giunti al momento in cui i postulati fondamentali vengono messi in discussione, come Dio, il Gesù o il demonio, nella versione data dal cristianesimo, ma l'erosione del corollario dottrinale comincia a scricchiolare e deve essere riaffermato. Fu un'intelligenza precoce A 15 anni conosceva le lingue classiche, studiò la filosofia scolastica e si lesse autori come Bacone, Keplero, Cardano, Campanella e Cartesio, aderendo al meccanicismo cartesiano. Era affiliato ai Rosa Croce e attraverso essi intrattenne amicizie influenti. A parte vari scritti, di cui alcuni contro gli atei, studiò il concetto di sostanza analizzando il dogma cattolico di transustanziazione e quello luterano della consustanziazione. Di cosa si tratta? I cattolici, attraverso la transustanziazione, affermano che attraverso i loro riti, nell'Eucaristia, si attua la presenza del corpo e del sangue di Cristo, pur rimanendo immutate le apparenze di pane e vino. Mentre i luterani affermano che attraverso il dogma della consustanziazione, la coesistenza del Cristo nel pane, che apparentemente resta tale. Si tratta chiaramente di una volgare truffa, volta a sottomettere gli esseri umani ad una porcheria, ma era talmente radicata nel condizionamento educazionale di Leibniz che elaborò il concetto di sostanza nel tentativo di dare una spiegazione logica a questa porcheria. L'illusione del condizionamento educazionale di Leibniz lo portò a perseguire due grandi obiettivi: come filosofo, l'unificazione delle chiese cristiane, e come diplomatico, il raggiungimento della pace fra stati europei, come se in un regime monarchico questo fosse possibile. Come matematico produsse una notevole mole di lavoro sul calcolo infinitesimale, finendo per polemizzare con Newton sulle proprietà della scoperta. Come geologo scoperse la natura differente di alcune rocce, esponendo l'intuizione di una trasformazione della Terra prima della comparsa dell'uomo. Come teologo lavorò moltissimo per ricercare la base minima di concordanza dottrinale che avrebbe dovuto garantire l'avvicinamento fra le chiese cristiane. Ciò che il suo condizionamento educazionale gli impediva di vedere era che le differenze non stanno nella dottrina, ma nelle aree di influenza, di potere e di dominio sugli esseri umani. Questo lo rendeva cieco davanti alla vita, non riuscendo a risolvere i problemi che voleva affrontare. In realtà non voleva risolvere i problemi che gli si presentavano, ma costruire sofismi e illusioni con cui rappresentarli. In altre parole, si rifiutava di affrontare le cause dei problemi per fermarsi alla mera apparenza. Scusate. Su questo gioco degli specchi scrisse molti testi che vennero studiati nelle università e che contribuirono ad occultare ulteriormente le cause per le quali i problemi si manifestano. Lo sviluppo del suo pensiero filosofico lo portò ad allontanarsi da Descartes, sostenendo che l'esistenza dei corpi è data dalla forza e non dall'estensione. Descartes misura, mentre Leibniz cerca qualche cosa di non manifesto nella descrizione che spinga all'esistenza del corpo stesso. Sviluppa il concetto di armonia prestabilita per riuscire a capire le connessioni dell'esistente. Sarà solo il concetto darwinista di evoluzione che introdurrà il concetto di adattamento soggettivo. Combatte la concezione lockiana della tabula rasa, affermando che esiste un bagaglio di conoscenza iniziale che l'essere si porta dietro. La sola esperienza non basta a spiegare la conoscenza umana. Leibniz cerca di trovare delle spiegazioni per conciliare l'intervento di Dio nelle azioni umane con l'esistenza del male, non avvedendosi che il male è proprio nell'esistenza del concetto di Dio, ma il suo condizionamento educazionale gli impedisce di vedere questo. Questo, per lui, è una bestemmia. Infine, costruisce la gerarchia delle monadi, forze di natura psichica, dove la monade più grande è Dio. Leibniz ci permette di vedere come il concetto di Dio creatore non è più verità determinata, ma deve essere descritto ulteriormente. La descrizione precedente non soddisfa l'intelletto, anche se è perfettamente funzionale alla sottomissione dell'individuo. È talmente funzionale che in Leibniz, nonostante il suo intelletto, costituisce un a priori dal quale non riesce a staccarsi e al quale soggiace con piacere, cercando le motivazioni per le quali soggiacere. Anche se in Leibniz si distingue l'azione degli stregoni, egli è costretto a costruire nuove prove, nuove giustificazioni al suo condizionamento educazionale, e questo è il sintomo da cui traspare la perdita di controllo assoluto della Chiesa Cattolica sugli esseri umani. Più gli esseri umani cercano e pensano, e maggiormente gli esseri umani si distaccano. Questo, anche se ci sono sempre esseri umani pronti a donare le proprie mani e il proprio fare per condurre esseri umani al macello. Abbiamo un ultimo filosofo su cui è importante mettere l'accento. Scusate. Anche se quest'ultimo filosofo non è prettamente all'interno del comando sociale, però è molto importante. Ed è Spinoza Benedictus, in olandese Baruch, 1632-1677. La famiglia di Spinoza era giunta in Olanda dal Portogallo per sfuggire ad una recrudescenza delle persecuzioni anti-ebraiche che in quel paese avvenivano di tanto in tanto per togliere gli averi agli ebrei. Studia nella scuola della comunità ebraica di Amsterdam la Bibbia e il Talmud, ma è soprattutto il medico Van der Enden, un cattolico diventato libertino, libero pensatore, dal quale studia il latino, la matematica e i maggiori pensatori, fra i quali Bacone, Cartesio e forse Giordano Bruno. Questi studi lo portano a staccarsi dal giudaismo. Viene scacciato dalla sinagoga e scomunicato nel 1656. Sembra che gli ebrei allora non usassero bruciare le persone. Ritiratosi a Leida e poi in un sobborgo dell'Aia, passò il resto della sua vita meditando e guadagnandosi da vivere come lucidatore di lenti ottiche. Il suo contributo allo sviluppo del pensiero moderno è notevole. Pur senza staccarsi dall'idea di Dio, ne distrugge sistematicamente ogni uso. L'idea stessa di Dio in Spinoza è tale che non si potrebbe nemmeno parlare di Dio, ma di un immanentismo naturale per il quale le cose derivano da Dio, non però dall'arbitrio di una sua antropomorfica volontà, che sarebbe come dire il suo capriccio, ma dalla sua assoluta natura. Spinoza intende comunicare il modo con cui guardare il mondo, che si presenterebbe contingente e finito esattamente come si rappresenta, finito e totalmente necessario. Secondo Spinoza, gli uomini deformano la verità dell'immanenza, finendo per pensare a un Dio antropomorfo, un ideale che compiaccia le loro passioni e i loro bisogni, un Dio che diriga le cose verso un fine determinato e che debba essere adorato e pregato perché ci aiuti a soddisfare i nostri desideri. Aggiunge Spinoza che costoro dimenticano che ci sono cose scomode come i terremoti e le malattie. Subito viene pronunciata la spiegazione secondo cui queste sono punizioni divine e gli esseri umani imperterriti continuano a formulare l'idea di Dio antropomorfo. Ricordo che non rispondo alle telefonate. Spinoza afferma come la mente umana sia parte del pensiero universale e può liberarsi dalle idee sbagliate per giungere a comprendere la cosiddetta volontà di Dio. Spinoza afferma che la finitezza e le passioni dell'essere umano sono anch'esse necessarie e che l'errore e l'inadeguatezza del conoscere dipendono dal meccanismo delle passioni. Per Spinoza comprendere Dio non è cosa differente dall'amare Dio. Appare del tutto evidente che attraverso tutte queste affermazioni egli neghi il Dio biblico al quale era stato educato. La forza del libero pensiero e la necessità di relazionarsi con quanto lo circonda ha superato i vantaggi che gli derivava dal far parte della comunità ebraica. Egli non viene soltanto espulso dalla comunità ebraica, ma gli si vieta di pubblicare qualunque cosa, e l'etica stessa sarà pubblicata dopo la morte. È facile scorgere in questo lo sviluppo della relazione fra l'essere umano filosofo e il circostante che comunica a lui mediante le sue determinazioni. È facile leggere come il principio libertà sia superiore al condizionamento educazionale imposto. Ciò che più importa mettere in evidenza è come in questo secolo si manifestano tensioni concettuali che prima non avevano avuto espressione. Anche se Spinoza tratta l'afflusso delle tensioni che dal circostante giungono a lui come emanazione del Dio immanente e presente nelle cose, appare del tutto evidente come a questo punto si tratti esclusivamente di un gioco di parole alle quali deve essere attribuito un significato diverso. Il termine che usa Spinoza per indicare Dio non indica il significato indicato dalla Chiesa Cattolica col termine Dio. È solo una questione di tempo. Spinoza mette la propria moneta nel grande calderone del divenire umano. Il suo contributo sarà comunque grande da qualunque parte lo si voglia considerare. Scusate. Ricordo che non rispondo a telefonate finché non ho finito. Ho finito i filosofi del XVII secolo e ho un po' di rassegna stampa da fare prima di rispondere alle telefonate. Dopo risponderò a tutte le telefonate che ci saranno. Allora, dal Gazzettino del 17 ottobre 1997. Gesù, Buddha e Maometto nella stessa chiesa, sconcerto a Pordenone. In pratica cos'è che ha pensato sto parroco? Visto che sia Gesù che Buddha che Maometto uccidono le persone che non si possono difendere, ricordiamo i massacri dei buddisti in Tibet, tanto per andare sul sottile, e li mette insieme, tanto tutti e due hanno lo stesso scopo. Aborto, crimine di Stato, la Repubblica del 19 ottobre 1997, questo è il Papa che accusa, lo vogliono non punito e anche gratis. Beh, è giusto che l'aborto sia non solo non punito ma è gratis, ma che sia anche un modo con cui risolvere i propri problemi. E guarda caso, il Papa non dice neanche una parola, con la Chiesa Cattolica non dice una parola, al lavoro col certificato di sterilizzazione. Cioè praticamente sono datori di lavoro cattolici sicuramente che impongono alle donne la sterilizzazione per poter lavorare. Questa è veramente vergogna, di questo Wojtyla deve vergognarsi, non tanto dell'aborto, anche se lui organizza la mafia sull'aborto. E questo è dal Gazzettino del 19 ottobre del 97. Liceali secchioni creano una setta dedicata ad uccidere. Tutti ammiravano i campioni sportivi della scuola, gente vuota che non fa niente. I pensatori sono irrisi e umiliati e loro non trovano niente di meglio che ammazzare padre, madre, amici, amiche. Satana sul Mississippi. E questi sono cattolici che hanno perso di vista, cioè, che vedono esattamente che cos'è la loro religione. È il possesso della persona, che poi il possesso lo faccia Dio o lo faccia il suo contraltare, è la stessa cosa. Censurato, questa notizia è presa dal Gazzettino del 16 ottobre del 97, mentre invece dal 13 ottobre del 97 abbiamo una notizia, un trafiletto, censurato il bacco troppo spinto, in pratica a Bom si sono scandalizzati per le 8,4 centimetri di virilità di una statua bronzea del dio Bacco, eretta in piazza del mercato in occasione della festa del vino. E naturalmente gli hanno imposto le mutande. Mi ricorda come quando nel Medioevo veniva imposto le mutande alle statue. Da qui si creano le fobie, da qui si creano i satanisti, da qui si creano le mattanze, da qui si creano tutte le depravazioni sessuali, sessuofobe, di cui i cattolici sono espressione, tanto per essere chiaro. L'uomo non è nato marcio, l'uomo viene costruito marcio da chi lo vuole mettere in ginocchio, tanto per essere chiari. La Repubblica del 21 ottobre 1997, la Chiesa ignorò l'Olocausto, Der Spiegel non crede ai mea culpa dei cattolici sull'antisemitismo. Mentre Papa Pacelli tacque, ad esempio, anche a fronte delle prime atrocità della cattolica Polonia, ricordiamo che anche i polacchi fecero dei massacri, come cattolici fecero dei massacri. E fra le altre cose fu proprio il trattato della Santa Sede con Hitler ad aprire al Führer i rapporti con la politica internazionale. E ricorda Der Spiegel, il giornale tedesco, come l'antibolscevismo e l'antisemitismo erano diffusissimi nella gerarchia cattolica tedesca, e lo sono ancora. E questo era da Repubblica del 21 ottobre. Dalla Repubblica del 17 ottobre abbiamo la Cina apre il Vaticano ma con cautela. Dice la Cina, pretende dal Vaticano due cose. Pretende dal Vaticano prima di tutto la rottura delle relazioni diplomatiche con Taiwan, questo a livello politico. E a livello religioso pretende che la Chiesa non usi la politica per fare la scusa della religione per fare politica. Si ricorda che in Cina la religione è consentita soltanto nei luoghi di culto, cioè nelle chiese, nelle pagode, nei centri buddisti, non fuori dai luoghi di culto. Fuori dai luoghi di culto è perseguitata e vengono arrestati. Questa è la legge. Tant'è che è polemica a Cuba per visita di Wojtyla. La Repubblica del 15 ottobre. In pratica c'è Wojtyla e la Chiesa Cattolica che stanno strumentalizzando la visita di Wojtyla per far succedere i grossi casini a L'Avana. E questa è una cosa molto migliaia e migliaia di persone durante la guerra civile in Spagna. poi aspetteremo magari le scuse della Chiesa Cattolica per la Cina fra 500 anni, fra altri 50 anni, 100 anni la Chiesa Cattolica chiederà scusa per quello che sta facendo a Cuba e così via all'infinito. Il chiromante non è fuori legge se paga le tasse. Dal 18 ottobre 1997, cioè se uno paga, se il chiromante paga le tasse non è fuori legge, beh, è parificato al cattolico, no? Cioè il chiromante che legge le carte non fa altro che il cattolico che promette il paradiso da parte del suo Dio, cioè la truffa è uguale, non c'è differenza. E giustamente la Cassazione dice che non si può perseguire. E tant'è che dal gazzettino del 18-10-97 abbiamo Padova, avevano messo gli occhi sugli averi di una novantenne denunciato prete, sindaco e notaio. Vi dico, sono due truffatori, non c'è nessuna differenza. Dalla Repubblica del 20 ottobre 1997 il mistero di Fatima finisce in TV. Nessuno, allora, dice fra le altre cose questo articolo: con molto calore e colore la nostra TV ha informato della ricorrenza mostrando anche le immagini del miracolo del sole che trema, diceva la voce narrante, che, al quale avrebbero assistito 60.000 persone. Nessuno ha detto che le immagini erano tratte da un film. A nessuno è venuto in mente di usare per l'evento miracoloso il condizionale. Non avvengono miracoli tutti i giorni. Eppure con un po' di buona volontà si poteva fare un salto in Portogallo e visitare Fatima, la grande spianata dove i pellegrini in ginocchio cercano il loro contatto col soprannaturale, circondata da negozietti, zeppi di souvenir religiosi. Vi si trova anche un libretto in molte lingue, comprese la storia intitolata Memorie di Sor Lucia. E così via all'infinito. In pratica la Chiesa Cattolica, la TV di Stato sta facendo passare per vero una menzogna bella e buona. Suora francese porta in Svizzera i soldi degli orfanelli, dal Gazzettino del 17 ottobre 1997. E questo ve lo lascio a voi commentare. Bene, vediamo un attimo le telefonate. Pronto?
Se vuoi dile a Cuba, si può in diretta.
Certo.
Pronto? Ma non sento perché non ho radio.
Ok, buon, vai.
Posso?
Sì, sì, vai.
Dunque, adesso se stiamo attrezzando e abbiamo preso una videocamera, abbiamo fatto installare un zoom molto ma molto forte, e una delle prossime sere della prossima settimana lo seguimo a sera quando che va a casa fin Fossalunga. Vedemo finalmente sta villa a Fossalunga, come che vive, da dove che vita che fa, da dove che viene fuori tutti sti cake, come che fa a campare sto popò del vagabondo. Dopo facciamo un bel filmato e con degli appostamenti e anche a voi altri tutti sti
okay. Pronto?
Pronto?
Dimmi.
Sono Alessandro.
Dimmi Alessandro.
Vuoi dire, mi ascolta spazi perché sennò se avete imbriati, come per pensare che la politica filosofica la possa essere scuola e istruzione? Qua vi altri parlate di filosofi di antichità, filosofi che si è passato, non sai mica che i governi filosofi li diventa tutti i governi pazzi, non sai mica che diventa la gente di tutta quanta disgraziata. Ma come è che fai parlare? Chi parlare di filosofi inglesi, mi riferisco qui come esempio principale, perché sì, qui dell'Europa si è precisi, ma i tenta di essere strani, di non centrare, di non essere coinvolti, ma lui quando chi scherza c'è puoi fare questo. Invece l'Italia non si è mai fatto coinvolgere con nessuno, era il primato di essere meglio di tutta l'Europa. L'Europa, la filosofa, sui interessi, su quello che si sta la conquista, su quello che si sta la sopraffazione. L'Italia non ha sopraffatto nessuno, non ha detto siamo tirati fuori dai baui delle guerre mondiali, siamo tirati fuori dai baui di tutto, e si vuole mettere in mezzo la filosofia. Ma sarà mai possibile che andiamo in mezzo a baui solo perché sentiamo dei predichi filosofici parlando? Perché mi credo che la produzione, lo sviluppo, che sia nella pace, nella serenità e non nei baufe. È chiaro che la gente voglia vivere in pace e non la seconda volta ancora un'altra guerra mondiale o altri bagui o altre storie come che è sempre stata la nostra Italia, perché anche la Francia o Cuba oppure la Germania, chi che sia, gli sembra più interessi privati. E non altri, gli italiani non sembra più le barrote. Quando chi era sta a finire la guerra 45, quando chi ne parlava di andare all'estero, arriveremo come liberatori. Perché proprio ieri estranei a ogni forma di violenza, vedi fare violenza così facilmente sulla gente come se fosse l'evento, non vedi mia che violenza, non vuoi mi scherzare, no? E che dica di cultura, ma non sarà mai possibile.
Va bene, d'accordo.
Io fare estranei,
ciao, ciao, ci sentiamo, ciao, ciao. Pronto?
Ciao, sono Roberto.
Dimmi Roberto.
Allora, amico, avevo qua una, a proposito della Cina, che ti hai detto prima,
sì,
ed è guerra dell'oppio, una dichiarazione del Missionary Enterprise in Cina and America, è un libro,
sì,
a cura di John Fairbank e della Howard University, del 1964, diceva questo. Queste dichiarazioni: all'inizio dell'Ottocento i commercianti europei introducevano clandestinamente grandi quantità di oppio in Cina. Nel 1889 funzionari cinesi cercavano di fermare questo traffico illegale, praticamente degli inglesi, sì, sequestrando 20.000 casse, eccetera. In quel momento il rapporto si inclinava fra i due paesi.
Sì.
Allora, col deteriorarsi delle relazioni fra i due paesi, alcuni missionari protestanti esortarono la Chiesa Cattolica a entrare in guerra facendo dichiarazioni come questa. Queste difficoltà rallegrano il mio cuore perché penso che il governo inglese potrebbe adirarsi e Dio, nella sua potenza, potrebbe abbattere le barriere che impediscono al Vangelo di Cristo di entrare in Cina. Infine scoppiò la guerra, conosciuta oggi col nome dell'oppio, alcuni missionari diedero il loro appoggio dicendo: non posso fare a meno di ripensare all'attuale stato di cose, non tanto come all'affare dell'oppio o un problema inglese, quanto come al grande disegno della provvidenza di asservire la malvagità dell'uomo ai suoi propositi di misericordia nei confronti della Cina, sfondando il muro del suo isolamento. Questi sono i protestanti. Chiudo subito.
Sì, sì, no, ti seguo attentamente. Vai.
Nel 1987 l'Albany Times Union, un giornale di Miami, sì, diceva questo: l'amministratore finanziario dell'Archidiocesi Cattolica di Miami, in Florida, aveva ammesso, allora Albany Times Union, chiunque, sì, può vedere, aveva ammesso che la Chiesa Cattolica possedeva azioni di società produttrici di armi nucleari, film vietati ai minori e sigarette. Quindi no comment.
Ti
saluto.
Grazie, no. Ciao.
E non c'è assolutamente da commentare queste notizie. Per quanto riguarda la guerra dell'oppio, il tentativo che hanno fatto i cattolici, perché anche se dopo l'hanno fatto gli inglesi la guerra materialmente, hanno usato le armi, fu una guerra essenzialmente religiosa, perché si trattava di distruggere la tensione cinese, cioè la forza dei cinesi di costruirsi come nazione, riempirli, imbottirli di oppio, spacciare eroina, far diventare una nazione di miserabili e poi spacciargli a loro il Vangelo. Questa era l'operazione in sé che si voleva fare e questo è ciò che si sta mascherando. Quello che ha detto Roberto oggi non ha fatto altro che confermare tutto questo. Vediamo un attimo. Pronto?
Stiamo qua a Cina 90, cosa c'entrava a Cina con 90? Non vedi mica che esiste quante azioni, in estesa sembra di più 90, che andiamo a furgare con la roba di altri. Non vuoi dire che non può mia, non puoi mandare a leggere.
D'accordo,
non
Alessandro.
Possiamo leggere, non possiamo.
Va bene, Alessandro, d'accordo. Pronto?
Sì, ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
Senti, un giorno di 2-3 anni fa ascoltavo alla RAI 3131.
Sì.
E c'era Violante che parlava. Ha fatto una dichiarazione, l'ho registrata, che credo eravamo poco dopo i fatti di Solidarnos, no?
Mm.
E mi sembra che poi ha preso il potere, è stato eletto presidente Valese, no?
Certo.
Bene, in quei momenti, no, della vita politica, si era permesso, e non so chi l'ha fatto fare, di far entrare 12.000 colombiani, e adesso volevo chiederti perché io non riesco a capire, di far entrare, non credo abusivamente, ma quasi, insomma, come diceva Violante, o in modo abbastanza poco, come si può dire, poco pubblicizzato, no? Farli entrare in Polonia, ecco, non ha aggiunto altro, perché questa operazione? Cioè la Colombia ha a che fare con la droga?
No, non penso, penso che l'operazione sia stata più politica che altro.
E cosa si faceva?
Beh, guarda che ci sono i cattolici che stanno importando religiosi da tutto il mondo, eh. Io ho un ritaglio del Gazzettino in cui addirittura la questura si muove per fare, per facilitargli nei visti di entrata. Cioè stanno riempiendo i cattolici, ma suore, cioè stanno importando dal terzo mondo.
Allora, scusa, sì, scusa,
sì, sì.
C'era la previsione che con questo nuovo insomma, clima così, politico, eccetera, si sarebbero aperti, non so, lavori, fabbriche, eccetera, in modo da impiegare anche i colombiani, ma che senso ha, visto che l'economia sovietica, eccetera, che aveva influenzato la Polonia, non aveva certo arricchito i cittadini polacchi, quindi se c'era un nuovo cambiamento politico, avrebbe dovuto almeno agevolare all'inizio la popolazione polacca, non so. Beh, se mi capisci,
sì,
perché
no,
far entrare questi 12.000?
Non lo so, non so.
L'ha detta così, talmente in modo enigmatico, no, che
sì, non so
collegavo come... il fatto che i colombiani, eccetera, sai, lì...
Beh, sì, ma quello è un altro discorso, insomma, dai, penso, non penso che li abbiano comprati con la cocaina o per la cocaina.
Sì, ma perché farli entrare quasi clandestinamente in Polacca?
Vorrebbe vedere i dati reali della... dell'operazione, capito?
Ecco, volevo parlarne un po' con te.
Ma non so del fatto, capito?
Poi mi viene da ridere perché l'altro giorno ascoltavo su un'altra radio che emittente, no? Stanno facendo così a puntate la vita di Claudio Villa. E allora ha raccontato il suo momento un po' brusco quando ha dovuto divorziare da sua moglie, no? Dalla prima moglie. E lui ha avuto a che fare con la Sacra Rota, no?
Sì.
E allora ha detto che siccome non c'era ancora la legge sull'aborto, lui ha dovuto frequentare gli uffici vaticani diverse volte appunto per vedere di iniziare queste pratiche. Ha definito la Sacra Rota un'associazione a delinquere.
Sì, sì, ma lo è. Lo è senza...
Ma così, senza mezzi termini.
Sì, sì.
Poi tra l'altro insomma lo hanno fatto, lo hanno spennato ben bene perché andavano a richieste di soldi da 10 milioni una volta, 6 milioni un'altra volta.
Sì,
poi lì c'era quel famoso, ti ricordi... era un Giorgione, lo chiamavano, che raccoglieva, si era spacciato per avvocato, che raccoglieva dei soldi, sempre sembrava per fini religiosi, eccetera, poi è stata tutta una truffa.
Io so che ce ne sono parecchi.
Poi
che
ci sono ammazzati anche, c'è stato anche, sono stati denunciati dei frati, della... insomma anche lui è finito dentro questo giro, insomma sentire che epiteti
che proprio... Sì, magari quando si tratta dei soldi è bravissimi.
Poi un giorno era lì in Vaticano e lì vede arrivare dentro, si incontra con Licio Gelli al secondo piano degli uffici apostolici e allora Claudio Villa strabuzza gli occhi, che tra l'altro era già stato affiliato alla loggia massonica P2, però lui credeva fosse una cosa abbastanza così acqua e sapone, no? E allora dice Licio Gelli, ma scusa, dice, cosa ci fai tu qui in Vaticano? E dice, già gli risponde tutto tranquillo, se dice, se sapessi Claudio Villa quanti fratelli abbiamo qui in questi palazzi apostolici, e allora mi collego tutta questa faccenda col libro In nome di Dio e avanti,
sì, sì, non
che
non
se
fatto.
Posso, guarda, vorrei proprio che la gente, se avesse occasione, lo leggesse quel libro.
Vabbè.
Guarda, sinceramente, dopo aver letto quel libro, ho fatto fatica a mettere piede in chiesa. Adesso qualche volta accompagno mia figlia a messa. Ciao.
Ciao auguri, ciao Marco. Ciao. Allora, diciamo due cosette all'amico Alessandro, tanto ringraziando Marco. Alessandro, io faccio la mia trasmissione e dico quelle cose che appartengono alla mia trasmissione. Se tu vuoi delle cose diverse, ti rivolgi a un'altra trasmissione, ad altri concetti. Tu non puoi venire da me e dire da me cosa tu vuoi sentire. Le cose stanno in quel modo, che ti piaccia o non piaccia, che poi chiaramente a te non ti vanno quelle cose, ti va bene di sentire altre cose, benissimo, ascolterai altre cose. Però questa è una trasmissione che serve per sviluppare questi concetti, questi pensieri. Per cui non prendertela se senti cose diverse o che non ti piacciono.
Pronto? Tu parli sempre di politica, io quando ti chiedo un pezzo di pane, devi dare un pezzo di pane?
No,
un sasso.
Ok, ciao Sasso. Io do quello che offro, non quello che gli altri mi chiedono. Cioè, sono io che determino il concetto, il pensiero, sono io che organizzo le trasmissioni e sono io che sono qua per parlare di quello che io penso e di quello che io intendo comunicare. Dopodiché posso dialogare con le persone, però questa trasmissione nessuno mi paga, mi dà uno stipendio per venire qui in trasmissione. Questa trasmissione, io rinuncio a mezza giornata di lavoro, pago soldi di benzina, mi sposto per arrivare fin qua e ho dei costi e questi costi li posso sostenere perché sostengo la mia passione, sostengo il fatto di diffondere il paganesimo e la stregoneria come concetti. Se tu vuoi altre cose, Alessandro, devi rivolgerti ad altre persone, puoi pretendere che io faccia quello che tu vuoi che io faccia. Io seguo le mie passioni e seguo i miei desideri. E le tue passioni, i tuoi desideri li puoi o coltivare tu oppure rivolgerti a chi te li può soddisfare in maniera diversa, non certo comunque da me. Bene, andiamo un attimino avanti. Allora, abbiamo illustrato i concetti filosofici che stanno alla base della liberazione degli esseri umani dall'assolutismo. Cioè, uscire fuori dall'assolutismo è stata una delle più grandi operazioni di stregoneria che mai ci siano state. Prendiamo un attimo.
Pronto? Purtroppo tu dici cose che non stanno in cielo in terra, nessuno ti bada.
D'accordo, ok, grazie. Ciao.
Perfetto, anche se nessuno mi bada non mi interessa assolutamente niente, cioè, lo scopo di questa trasmissione non è quella di fare proselitismo, di fare seguaci, è quella di diffondere un pensiero, se poi a questo pensiero non piace che nessuno lo ascolti, non ha nessuna importanza, non sta a me fare questo. Il pensiero che noi stiamo sviluppando è un pensiero che è un'operazione di stregoneria che va dall'Ottocento fino al 1789. In questa operazione di stregoneria ha uno scopo fondamentale, portare gli esseri umani fuori dall'assoggettamento del Dio assoluto, fuori dalla posizione in ginocchio. Abbiamo detto che uscire dalla posizione in ginocchio non è una cosa che possiamo fare con una guerra o che possiamo fare in un attimo. Dobbiamo costruire una struttura di pensiero e sedimentare questa struttura di pensiero, non solo, ma far diventare questa struttura di pensiero necessaria per il sistema sociale, necessaria per la società in cui viviamo. Cioè, se la società in cui viviamo è abituata a portare gli esseri umani come bestiame al macello, noi non è che ci possiamo limitare ad uccidere chi porta gli esseri umani al macello, ma dobbiamo costruire negli esseri umani la volontà e la necessità di percorsi diversi dalla strada che porta al macello. Per fare questo sono necessarie molte e molte generazioni. Perché questo? Perché la costruzione dell'essere umano in ginocchio è un lavoro duro, difficile e violento, e l'uscita dalla posizione in ginocchio è un lavoro duro, lungo, lunghissimo, perché non è violento. Cioè, rifiutando la violenza, perché la violenza può distruggere ma non costruisce il divenire umano, il discorso si fa lunghissimo. Ed ecco perché abbiamo passato un periodo fra l'Ottocento e il 1789. Col 1789, cioè con la Rivoluzione Francese, questo concetto diventa ovvio nel fare degli esseri umani. Vediamo.
Pronto?
Pronto? Telegramma.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Giulia.
Dimmi.
Stammi un po' a sentire. Tu parli di questo paganesimo, eccetera. Adesso, devono fare santo Padre Pio. Che ne dici?
Allora, tanto sono robe sue. Sono cose loro.
Sì. Quello che ma io non vorrei neanche che mi prendessero tanto in giro, capisci?
Sì, beh, quello sarebbe loro. Io non è che intervengo su quello che fa la Chiesa. Io leggo della Chiesa le relazioni che hanno con gli esseri umani. Cioè, è chiaro che facendo santo Padre Pio, lo riga il controllo di tutte quelle persone che gli piaceva Padre Pio. Cioè, le controlla meglio e gli fa versare meglio i soldi.
Stimate che parlano di queste cose.
Sono delle grandissime stupidaggini, sia le stimate che tutto, sono delle grandissime cazzate. Addirittura io ho letto di sfuggito un articolo, no? Adesso lo toglierò magari per la prossima volta ne parlerò, dove Padre Pio si stava scannando con Giovanni XXIII.
Sì, lo so che non andavano d'accordo.
Ecco,
però.
Allora o è il santo l'uno o è il santo l'altro, secondo la logica della Chiesa cattolica. Dopo io mi tiro fuori perché io non sono cattolico. Però quello che
hanno parlato di quel miracolo di quella signora che era.
Sì.
So che era medico da
ma guarda caso,
dalla Polonia.
Sì, ma guarda caso, tutta gente ricca. Capisci?
Sì, non povera.
Esatto.
E i poveri, poveretti, sono poveri sempre.
Sì, appunto.
Questo è il punto, no? E la Chiesa è molto ricca, sta sempre con i ricchi, con i belli, tutta quella gente là.
Se tu pensi che lei facendo Padre Pio, no, santo, fa versare i soldi per costruire la basilica per Padre Pio, sì, per costruire un rifugio.
Ma i soldi ancora, no? Altri
sì, esatto, esatto. Certo. Questa è l'operazione vera che stanno facendo.
Sì, ma guarda, stammi un po' a sentire.
Dimmi.
Io non tollero queste cose. Come San Gennaro che... Anche quello... ogni anno, ogni tre anni, non so cosa fa.
Sì.
Il sangue, eccetera. Ma io, guarda, sono ignorante completamente, ti giuro, sono ignorante.
Mm.
A volte, però nel mio io non ci ho mai creduto tanto, perché io dico, ma quando muoiono tutti quei poveretti che si mutilano nelle guerre, sono sempre i poveri che muoiono, certo, anche i ricchi, perché certo, i ricchi scappano ogni soldi,
certo,
e vanno in Svizzera, vanno in Francia, vanno dappertutto, no?
Sì.
Anche come adesso, come la guerra in Jugoslavia, sono morti i poveri, mica i ricchi, eh.
Ma
Certo,
sono d'accordo con te.
Ma e allora, ma non possiamo ragionare un pochino, no?
Eh no. Se tu, se tu ragioni,
la donna di Čestochová là in, in Jugoslavia, anche
quella. Quella è servita per far scoppiare la guerra in Jugoslavia, no? Quella serviva solo per far scoppiare la guerra in Jugoslavia, la Međugorje.
Ma tutte quelle cose che, insomma, io non riesco, quelli poveretti avevano tanta fame, cosa vuoi, hanno visto la luna anziché...
No, ma non è solo quello, sai, esistono anche fenomeni normali, cioè fenomeni
sì,
anche
abbastanza... sarà magari, non so... delle nuvole, delle cose
no, ma esiste anche un fenomeno di percezione extrasensoriale, capisci?
Sì,
però esiste le persone vengono talmente massacrate, da messe in ginocchio fin da bambine, no? Che ogni volta che vedono qualcosa di strano scambiano la Madonna e via,
hanno le visioni, no?
Esatto.
Ecco, io però non vorrei essere presa in giro, questo è che mi
beh,
dà fastidio,
sai,
queste cose, guarda.
Loro ci provano sempre,
guarda, mi dà fastidio che adesso non so quanti santi hanno fatto quest'anno, santo qua, santo là, quello lo volevano fare santo, ma allora tutti i santi che erano dello stesso calibro di questi, che santi sono?
Bisognerebbe chiedergli allora.
È come Santa Teresa di Calcutta, ma...
Sì, come si... Santa Teresa di Calcutta, non è quella santa, vabbè dai.
La faranno comunque, non lo so.
Va bene Giulia.
No, ma stai a sentire, io... ai poveri, non voglio dargli la carità, io vorrei dargli la dignità ai poveri, non
sono,
la carità.
Sono perfettamente d'accordo con te, sono d'accordo con te.
Io ai poveri vorrei dargli un sussidio, non so, 500.000 lire al mese.
Costruire delle condizioni di vita
che
diverse.
Che si accarangiano loro, che vivono come vogliono.
Condizioni di vita diverse.
Ma non, io ai poveri, ma i poveri. Come sono bestie?
Che schifo questi poveri, che... diceva il capo.
Come sono bestie questi poveri? E loro si godono con questi.
Certo, infatti è una forma psicologica,
io
di deprivazione psicologica.
Non tollero che mi prendano in giro, guarda, questa cosa, ma la gente deve...
Comunque prova a dirglielo a loro.
Così demente.
Va bene.
No, ma è chi che ci va dietro che mi dà fastidio, capisci?
Va bene.
Ciao.
Anche a me, ciao, grazie, ciao. Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao.
Sono la Roberta di Vicenza.
Ah, ciao Roberta. Guarda che sto preparando trasmissioni sul paganesimo, sa, quando ho finito sto ciclo le comincerò. Così.
Guarda, fai quello che vuoi.
Grazie, molto
gentile. A
parte
che io sono sempre più, non capisco sempre più niente di quello che dici. Più ti ascolto e più non capisco.
Sì, beh, è logico.
No, non è logico.
È logico, sì.
No, non è logico. Perché tu dovresti spiegare le cose in modo che io capisca. Ascoltami.
Dimmi tutto.
Dopo volevo dirti una cosa. Posso farti un'osservazione?
Certo, anche due.
Non devi accettare solo quelli che ti danno ragione.
No,
aspetta che finisco. Perché no? Quelli che ti vanno contro è perché non capiscono come me.
Ma indubbiamente, sono d'accordo anch'io. Però esiste un limite, capito?
Poi
che
ci sono anche non quelli che vanno contro per il gusto sempre di...
No, non devo toccare il personale, capito?
Ah no, quello no. Quello no, perché io non potrei mai toccarti personalmente, perché non ti conosco.
Sì, ma comunque, anche se mi conosci, cioè, esiste anche un modo di usare il telefono dall'altra parte,
certo,
capito, che deve essere un po'...
Senti una cosa,
dimmi
adesso
tutto.
Ti faccio l'ennesima...
Critica, dai,
critica.
Avanti.
L'accetti, no?
Sì, come no?
Allora, ma Dio esiste?
No.
Ecco, e allora no, ho capito una cosa, spiegami perché ti accanisci contro una cosa che non esiste.
Sì, perché esiste la descrizione.
Aspetta, e allora quelle descrizioni, no, secondo me, sono come i giornalisti al giorno d'oggi, capito? Io li colloco come dei giornalisti che hanno scritto delle grandi balle, Perché, per esempio, io che sono anticlericale completamente, proprio perché, cioè, hanno rovinato, a me personalmente, posso dire che mi hanno rovinato la vita per la loro cultura, diciamo, no? Cattolica. Però io in effetti non odio quel Dio, hai capito? Perché sono arrivata al punto di capire che non esiste, non vale neanche la pena che io ne parli.
Giusto, dal tuo punto di vista è vero.
E allora, quando tu dici, no, per esempio per me, quando tu dici il macellaio, cioè, sono cose che non mi toccano, però sono dure, hai capito?
Sono dure, sì.
Sono dure.
E rompono anche.
Però dopo penso, ma perché lui continua a offendere qualcosa che non c'è?
Ma io non offendo, chiamo le cose col loro nome, non offendo.
Sì,
eh?
Ma quelle parole dure, hai capito, che tu usi, no?
Sì.
Dico, ecco, questa è l'osservazione che ti volevo fare. Continuo ad ascoltarti.
Grazie.
Ciao, Roberta.
Cara Roberta, hai ragione tu. Però io le uso per un motivo ben preciso. Cioè, il mio fine non è solo quello di ignorare una cosa. Beh, vediamo un attimo, dopo ti rispondo.
Chiedo scusa, sono Marco.
Dimmi, Marco.
Se non ho sbagliato a capire, la signora ha telefonato adesso a Roberta.
Sì?
Lei sostanzialmente si definisce anticlericale.
E
ho fatto un discorso che vorrei anche proprio seguire un po' quello che ha detto, perché sarebbe molto interessante sviluppare quello che ha detto. Però voglio dire, lei crede in Dio, la Roberta?
Sembra di no.
Ah, non crede neanche in Dio. Oltre a essere anticlericale non crede in Dio. E allora devio da un'altra parte, perché volevo fare una domanda. No, perché se era credente in Dio, gli avrei chiesto come spiega il terremoto, per esempio.
Vabbè, ma il terremoto è il respiro della terra.
Vabbè, per i credenti in Dio, visto che loro hanno tutte le spiegazioni, sanno anche qual è la spiegazione che definisce Dio. Volevo dire, quello che ti fa osservazione a te, lei fa dell'osservazione e dice, perché te la prendi con qualche cosa che tu effettivamente dentro di te non credi? Ed è giusto se fosse un fatto solo tuo, ma io credo che tu con questa, visto che vai su una radio a parlare, quindi interessi diversi aspetti della società, no? E diverse persone, le persone compongono la società, quindi se all'interno di questa società ci sono delle idee sbagliate su Dio, io credo che la tua trasmissione sia questo, cioè va a colpire con l'idea sbagliata, no? Attraverso anche quelle parole forti che tu adotti.
Certo. Infatti stavo dicendo questo
non
in maniera
credo
un
che
po'...
tu fai, sì, scusa, Carlo,
sì,
non credo che tu fai un crimine particolare se attacchi, beh, oddio, ti prenderai le responsabilità per quello che dici, ma dal momento che tu non credi in Dio non puoi neanche offenderlo dicendo questo, perché per te non esistendo Dio, tu attacchi con parole pesantissime non un Dio che esiste, ma un'idea che esiste all'interno della testa della gente, che è stata propagata per 2000 anni da storie, da teologie.
E che costruisce le persone.
E che costruisce. Per esempio, prima leggevi il pensiero dei filosofi o dei letterati o dei studiosi che hai portato prima, chi erano filosofi a maggior parte, no?
Tutti filosofi.
Ecco, e tu hai accennato a una cosa importantissima, credo parlassi di Leibniz, mi sembra, che diceva che oppure prima ancora, che diceva che ogni mente, no? Fa nascere in spontaneamente delle idee senza averle già preconcette.
Esatto, a priori.
E ha dimostrato che quello che dicevano i filosofi greci, della lettura classica, cioè classici, era errato, perché dicevano che noi ragioniamo in certo modo perché abbiamo delle costruzioni mentali che probabilmente si ripercuotono. Ecco, ha detto una cosa giustissima, che però, secondo me, se tu... va a relativizzare anche la filosofia oppure il pensiero filosofico che si forma nella testa anche di quelli che vogliono filosofare. Perché? Perché ogni persona, se è vero che elabora certe cose dal punto di vista proprio, dal punto di vista delle esperienze che ha, che sono sostanzialmente personali, del modo di reagire a certe cose che non è uguale per nessuno, automaticamente tutte queste esperienze diverse procurano anche uno sviluppo di un'idea diversa.
Certo.
Allora, quando tu in filosofia leggi un'idea di uno, non è detto che quella è giusta. È giusta solo se è confrontata con tutte le altre idee, perché anche quelle hanno avuto la stessa percorso per formarsi.
Anche il discorso
stesso.
Ok, Marco, grazie.
Ecco, allora anche tu in questo caso stai facendo lo stesso lavoro che potrebbe fare un filosofo.
Sì.
Solo che tu vedi dal tuo punto di vista una situazione, no? Per cui ti scontri una situazione, una realtà che insomma dopo 2000 anni, per esempio, il cristianesimo è vincente come filosofia e come religione, no? e tu dici state attenti che qui c'è un imbroglio di fondo. Tutto questo lavoro che stai facendo, no, io credo perfetto, sì, perché sì, guarda, sì, mi piace sentire che fai, perché è anche cultura, è letteratura, è avvisare la gente, guardate che c'è stata gente 200-300 anni fa, 800 anni fa, o dall'800 come dici tu, al 1789, che ha pensato anche per noi, perché adesso noi pensiamo attraverso anche l'elaborazione di tutto quel pensiero. Allora io credo che se ti si può fare una critica, sia effettivamente da criticare in modo quando adopri delle parole pesanti, perché ti ascolta un 90% di persone che hanno avuto un'istruzione religiosa cattolica o cristiana, e quindi è pesante, e tu secondo me vai giù di brutto appunto perché vuoi anche attirare l'attenzione su di te, probabilmente, no? Però il fondo ti vedo pulito, nel senso, cioè tu dici state attenti che qui non ci confrontiamo sulle stupide o sulle parolacce, ci confrontiamo partendo dalle parolacce su dei equivoci di fondo.
Marco, ti farò un regalo.
È così o non è così, Claudio?
Sì,
perché io penso
hai centrato moltissime cose, ma ti farò un regalo a fine trasmissione.
Vabbè, dai.
Ti regalerò, ti leggerò dei passi di un Vangelo, e dopo te lo lascio a te trovare che Vangelo è. Va bene?
Avrei preferito che la Roberta fosse credente
in Dio. No, vabbè.
Fosse credente in Dio, tutto qua, ciao.
Dai, ciao, Marco, ciao. Pronto?
Scusa Claudio, siccome vado a braccio, no, dovevo dirti un'altra cosa importante, mi sono dimenticata. No Marco, no, non ci credo io, Marco, sta tranquillo, se no non parlerei così. No, volevo dire un'altra cosa, secondo me questo tuo modo di presentarti, no? Il fatto che gli uomini hanno distrutto, diciamo, fatto fuori il paganesimo, hai capito, ma sono stati gli uomini in nome di Dio, in nome di una cosa che non c'era. Io sento tante volte questa tua rabbia, perché la sento, tu dici che non odi, dicendo, però a volte si sente che tu dentro di te c'è questo, che hanno distrutto, hai capito, una cultura, no? Ecco, io Dio no, ma gli uomini sì.
Va bene Roberta.
Ciao.
Ciao Bess, ciao.
Allora, vediamo un attimino, Marco intanto ha detto il 75% delle cose che volevo dire io, o meglio, le ha detto forse anche meglio di me, per cui intanto grazie a Marco. E il problema è questo, che le persone non hanno ancora compreso, secondo me, a sufficienza, è che il Dio descritto nella Bibbia, il Dio biblico, che è il Dio dei cristiani, il Dio dei cattolici, che è anche il Dio dei musulmani e che è anche il Dio degli ebrei, è il male. Cosa significa questo? Che il suo scopo è quello di distruggere il divenire degli esseri umani. Qualsiasi cosa io vado a costruire, devo necessariamente scontrarmi col male. Non posso fare diversamente. Tutti i tentativi storici fatti precedenti sono falliti.
Pronto?
Pronto?
Sì, Radio Gamma.
Ti parla Radio Gamma?
Sì.
Io per il signor Claudio?
Sì, sono io.
Come mai ti parli così?
Scusi, non capisco.
Sì. Sei tu che sei contro Dio?
Ciao, no, è Dio che è contro di me, o meglio, la descrizione biblica che è contro di me.
Guarda che Dio esiste.
Va bene.
E se non ci fosse stato lui,
va bene,
non saremmo neanche qui.
No, no, vabbè, d'accordo.
Perché lui ha fatto il cielo.
Non è vero, non è vero.
E tutto.
Non è vero.
Come?
Non è vero.
Eh sì.
No.
Eh sì.
No.
Purtroppo.
Va bene, d'accordo, dimmi tutto, dai.
Tu, se non conosci Dio, non puoi neanche dire niente di Dio.
Come no? Ho visto tutti i massacri che ha fatto. Mi ha distrutto solo Magomorra? Ha mandato il diluvio universale?
Ma dove li hai visti?
Come no? Sai quanta gente è stata messa in ginocchio per questo?
E adesso
viene costretta a pregare addirittura le persone.
Questo sisma che è venuto.
Ma che c'entra questo sisma? Non gli l'ha mandato Dio.
Chi l'ha mandato?
La terra, sono fatti suoi, adattamenti suoi, è la volontà della terra.
Ah,
sono le sue condizioni.
Chi l'ha mandato Dio?
Ma chi me ne frega se avete Dio?
No, in modo, sempre. Giovane mi sembra.
Come no?
Ecco, e io sono, potrei essere tua nonna.
Ah, non credo proprio, sai.
No.
Non credo proprio.
Perché?
Perché forse sono più vecchio di quanto pensi.
E io ho 78 anni.
Beh, hai 78 anni, vabbè.
E allora?
Potresti essere mia madre.
Non credevi della voce, forse?
No, mia madre ne ha 72, per cui vedi tu.
Senti, però, Dio esiste.
Vabbè, questa è la tua convinzione e io te la lascio dire. Più di così non posso fare altro.
Si può parlare male di una persona che non...
No, deve pagare per i suoi delitti. Ok, tanto grazie.
Sì.
Certo.
Che ti ha fatto?
Come no?
Gli uomini fanno i delitti.
D'accordo.
Noi li facciamo.
Ciao, bella. Ciao, e ascoltami ancora.
Non sono gli uomini che fanno i delitti, è Dio che ha massacrato a Sodoma e Gomorra. Purtroppo questo concetto sarà difficilissimo a far capire le cose. Finché le persone vengono messe in ginocchio, gli esseri umani vengono distrutti. Bene, intanto è arrivato Mario. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento per dalle 19 alle 20. Devo leggere qualcosa per Marco, gli avevo promesso, purtroppo io non mi aspettavo Mario, mi aveva detto che non arrivava, invece non c'è. Comunque Marco, ti prometto che te lo leggerò la prossima volta, quello che ti devo leggere. Bene, a risentirci alle 19, fra 19 e 20. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e ci risentiamo alle 19 con la lettura del libro dell'Anticristo.